cosa succede lungo la storia del cristianesimo? Perché noi dobbiamo finire questo discorso, penso la prossima volta al massimo lo finiamo, se no, nel discorso dell'uomo della tradizione, no? Stiamo parlando dell'iscrizione del cristianesimo dentro la cultura della tradizione, a differenza della modernità, chiamiamo tradizione tutto ciò che ci porta fino alla modernità, no? Tenete presente questo schemino di ragionamento. Allora, è chiaro che è impossibile rendere conto della complessità del percorso storico della Chiesa fino all'avvento della modernità occidentale, ci interessiamo di questo. Però io credo di potervi dare un'idea fermandomi solo su un passaggio decisivo, cioè fermandomi sul tornante del XIII secolo, del 1002, momento nel quale l'intelligenza della fede, la riflessione sulla fede, è sottratta alla dominanza neoplatonica e si iscrive dentro la prospettiva aristotelica. Questo è stato un passaggio assolutamente decisivo, che io sono tra quelli che sono convinti di sta roba qui, che ha segnato le basi della modernità, ma non solo modernità del cristianesimo, proprio della modernità. Sappiamo, noi l'abbiamo fatto più volte questo discorso sulla modernità, che ha come matrice fondamentale il cristianesimo, no? Il giudeo-cristianesimo, la cultura greca romana evidentemente, ma che già il cristianesimo aveva masticato, assimilato. E poi in un secondo momento ha evidentemente poi tutta la rivoluzione scientifica, le scoperte geografiche, la ragione, le rivoluzioni, eccetera, eccetera. No, ma appunto il cristianesimo ha generato la modernità. E questo spostamento dalla tonalità platonica a quella aristotelica, che ha generato, che ha messo le basi della modernità, ha permesso al mistero dell'incarnazione di dispiegare tutte le sue virtualità. Cioè il neoplatonismo ha tenuto il cristianesimo in una situazione più di trascendenza, capito? No? L'aristotelismo lo porta di più in una dimensione di incarnazione, no? Si tratta di un momento decisivo della nostra storia e della nostra modernità. Certo, l'emergenza della modernità non dipende solo da questo fatto, lo sappiamo. È resa possibile dal concatenamento complesso di cause economiche, invenzioni tecniche, fattori politici, sociali, culturali, ma appunto la religione, soprattutto in una società come quella della tradizione, è comunque la chiave di volta che blocca o sblocca tutto il resto. È la chiave del senso. Spostare la religione in direzione della ragione scientifica, cosmica, umana, rispetto al mondo trascendente delle idee, no? Voleva dire appunto favorire poi tutta una visione del mondo diversa, no? Del resto anche all'interno dell'evoluzione del cristianesimo bisogna ricordare che se il tema dell'incarnazione, se il dogma dell'incarnazione assume tanta importanza nel XIII secolo, è nel contesto di una riscoperta evangelica dell'umanità di Cristo. Quindi il discorso cristiano si sposta da Dio a Gesù, dalla gerarchia alla fraternità, Francesco appunto. Cioè Francesco ha avuto una rivoluzione cristiana e culturale insieme. No. Quindi la valorizzazione dell'incarnazione avviene attraverso tutte queste riforme, movimenti di ritorno alla vita apostolica, al Vangelo, gli ordini mendicanti, ma poi tutti i movimenti pauperistici, anche quelli che poi sono stati dichiarati eretici, che erano vicini al francescanesimo, no? Essi stessi, questi movimenti cristiani di spiritualità, incomprensibili al di fuori del movimento delle franchigie, delle emancipazioni, della nascita delle città, dell'università, delle forme di associazioni, di fraternità, dell'università, lo vedremo come è decisivo questo discorso qui. In questa mutazione profonda che è preliminare della modernità, prendere le distanze dalla dominante neoplatonica vuol dire conquistare uno spazio di libertà per pensare la storia, i tempi nuovi, no? E difatti la visione platonica ha mantenuto nel discorso cristiano un'ambiguità, no? Era naturale, era del tutto spontaneo che il cristianesimo assumesse il pensiero di Platone, suscettibile di esprimere in termini forti, no, la trascendenza. E quindi sembrava predisposto ad accogliere l'idea della rivelazione cristiana. E questa è stata l'opera dei primi padri della Chiesa. E si capisce perciò come dall'antichità al Medioevo il cristianesimo si sia sviluppato sotto la dominante degli schemi di pensiero derivanti da Platone, da Plotino. E l'esempio che citavo prima di Agostino è splendido, no? Questo. E tuttavia questo non è avvenuto senza tensioni critiche e rotture, in particolare con i movimenti gnostici, lo gnosticismo che noi non conosciamo, no? E che è stato per secoli in realtà la tentazione, la sfida del cristianesimo, no? Che comportava per alcuni versi la preoccupazione di creare dei mediatori tra Dio e l'uomo, e da cui il cristianesimo doveva difendersi, per invece per l'umanizzazione di Dio, per l'unicità della mediazione di Cristo. Per un altro verso, lo gnosticismo non accettava la positività della carne, e il cristianesimo ha dovuto difendere in nome dell'incarnazione la positività della sessualità, del matrimonio, della cultura. Perché appunto il problema di questa prospettiva platonica e poi appunto queste forme di gnostiche, il problema era poi di dare uno statuto positivo al mondo del sensibile, del molteplice, del divenire, della storia, se è solo l'uno che conta. No. Nella loro alta idea dell'unicità di Dio, no? E della divinità e del loro sguardo negativo sulla materia, i movimenti gnostici non cesseranno di moltiplicare gli intermediari come per ridurre lo scandalo dell'unione tra il divino e l'umano, oggetto della fede cristiana. E contro di loro, appunto, la Chiesa manterrà che il Verbo di Dio si è fatto carne e manterrà la fede nella resurrezione della carne. No? Ma nel sentire questi temi, non pare anche a voi che lo gnosticismo è attualissimo? Cioè nell'incarnazione e nella resurrezione della carne pochi cristiani credono, secondo me. O perlomeno non è una cosa che viene pensata, che viene valorata. E quindi il cristianesimo perde in gran parte la sua carica esplosiva, paradossale, di essere luce e sale, perché perde queste radicali rivelazioni del Dio cristiano e dell'uomo, visto alla luce di questa rivelazione. Ma anche tutta l'idea plotiniana che evoca la figura di una caduta, l'esilio dell'anima nella carne e quindi il ritorno. Questi qui sono tutti temi che sono entrati nella spiritualità, nella catechesi cristiana, no? E per questo, per esempio, appunto sparo lì proprio queste finestrine, per questo, per esempio, in tutto il Medioevo, in tutto l'Alto Medioevo, l'ideale cristiano è stato quello della vita monastica, caratterizzata dall'ascesi e dal disprezzo del mondo, il contemptus mundi, anche una certa concezione del matrimonio, della sessualità agostiniana, che è stata superata solo nel Concilio Vaticano II, teoricamente. E tutta l'idea della storia, appunto. Ok.